sede della sapienza. Adesso vediamo nella regola quinta come bisogna comportarsi durante la desolazione. E prima faccio una premessa, che evidentemente quando prendiamo una decisione buona è perché in quel momento ci sentiamo consolati, ci pare bella, buona e ci buttiamo. No. Ecco, poi, come quando Israele uscì dall'Egitto, che entusiasmo, anche lì che cantavano le donne, veramente grande il Signore, il Cantico di Maria. Subito dopo cominciano le tentazioni. Fossimo stato là che ci avevamo le pentole di carne già pronte, lì meglio morire là che c'erano anche sepolcri, venire in questo deserto. Cioè, quando prendiamo una decisione giusta, siamo subito tentati. Sirace di Dio è uno. Figliolo, se ti presti a servire il Signore, preparati alla tentazione. La tentazione non è una cosa negativa. È come se tu esci da casa tua e c'è un sentiero che sale e l'altro che scende. Qual è la prova che stai salendo? Che fai fatica. Scendere non ne fai nessuno, poi dopo risalire te lo vedi dopo. Sì, quindi evidentemente il bene costa, lo paghi prima. Il male lo paghi niente, lo paghi dopo, è molto caro. È facilissimo il male, è banale, basta andare giù. Prima di tutto non dovevi scendere, terzo finisci nell'abisso, quarto non riesci a uscirne, sono con grandi difficoltà. Quindi il male è facile, è banale. Il bene, una volta che lo decidi, hai le difficoltà. E io mi meraviglio dei giovani quando si lamentano, che fatica, scusa, cosa credi di fare nella vita? Si capisce che non ero abituati né a fare i contadini, né a camminare, né a lavorare, al massimo hanno visto il computer, hanno fatto quei giochetti lì tremendi che si ammazzano ma solo quei bottoni, con le guerre stellari vagando nel mondo, ma non hanno mai provato neanche a vedere che fatica è vivere, è normale. Quella lì è pazzia, quella lì. Chiaro che costa fatica a vivere. Ecco. Poi si vede che fa niente, c'è fatica. La fatica è la fantasia. La paura di lavorare. Se uno è allenato, andare in montagna si diverte, mica fa fatica. Se non è allenato fa fatica vera. Però se andare in montagna avesse un senso e uno si allena, vale la pena. E ce l'ha. Ti alleni la fatica. E questa parola tentazione, anche Gesù fu tentato subito dopo la decisione di iniziare il suo ministero come Israele, e le tentazioni sono usare quegli strumenti più facili per raggiungere l'obiettivo o per rinunciarci perché sono troppo difficili. Quindi subito, presa la decisione buona, tranquilli, siete tentati. Se tu allora dici, cambi subito parere perché sei tentato, prima di tutto se sei tentato è probabile che la cosa sia giusta, perché se fosse sbagliato non ti viene la tentazione, ti spinge. Vuol dire che devi abituarti, e la parola tentazione in greco peirazo, peir vuol dire la punta che serve per passare di là e buca con fatica, ma poi è la stessa radice di esperienza, che l'esperienza la fai passando con fatica al di là, è la stessa radice di pericolo, perché c'è il pericolo passando, che non riesci a passare. Difatti la stessa radice serve per il guado dove passi, e c'è il pericolo di perire anche, ci puoi restare, oppure di diventare perito, esperto. Cioè, c'è tutta la stessa radice. Che cioè l'esperienza è un rischio, cioè la tentazione è un rischio, ma in realtà ci rende esperti e periti nella vita. Altrimenti, se quando noi prendiamo una decisione e troviamo difficoltà, torniamo subito indietro, non combineremo mai nulla nella vita. Cioè, è chiaro che si fatica. E più vai avanti, meno fatica fai, anche se le difficoltà sono maggiori. Più uno fa fatica vuol dire che proprio è abituato a una vita molto comoda e non è abituato a far nulla. Quello fa molta più fatica. Uno che è allenato, so, c'è Ghidoni lì, uno di Brescia, che ha vinto sempre le traversate dell'Alaska d'inverno a piedi, dando 2, 3, 4 giorni di stacco al secondo. Per lui non è fatica, è allenatissimo. Si alza ogni mattina, fa qualche corso di qualche migliaia di metri in montagna e poi coltiva. Siccome è molto noto in America, volevano sponsorizzarlo dei grossi proprietari terrieri americani. E dice: no, ma a me non mi interessano i soldi, mi piace, lo faccio perché mi piace. Poi sono allevatore anch'io. Quante mucche hai? 12? 12.000? No, 12. È appena alzato, governa le mucche, come si dice, poi rompe il ghiaccio, si mette dentro la fontana ghiacciata, poi va a correre sul monte e poi riprende il lavoro. Chiaro, questo fa poca fatica. Che sua figlia, lo dico questo che già è banale, ma sua figlia era sua a Trento, si era rotta la caviglia sciando, lui che parte dalla nostra valle guarda i treni, e non c'erano, lui la macchina non ce l'ha, allora è partito a piedi d'inverno, è arrivato prima che arrivasse il treno, il mattino dopo su a Trento. Cioè, è gente allenata, e nella vita spirituale è così che bisogna fare. Paolo è un atleta. Se voi guardate la seconda lettera ai Corinzi, di cosa si vanta? Di tutte le tribolazioni, di tutte le contrarietà, ma non perché è orgoglioso e forte, dice, è quando sono debole, è allora che sono forte, perché? C'ho la forza di Cristo, non posso più contare sulle mie. Quindi proprio, allora la prima regola, vabbè, non l'abbiamo letta ancora, è la riga. Resta saldo, è la quinta, nei propositi che avevo il giorno precedente, quando sei desolato non fare mutamenti, dice la regola, e resta saldo nei propositi che avevi il giorno precedente a tale desolazione, o nella decisione in cui eri nella precedente consolazione. Infatti, mentre nella consolazione ti guida lo spirito buono, nella desolazione ti guida quello cattivo, con i cui consigli non puoi imboccare nessuna strada buona. Quindi, d'accordo, quando si prende una decisione, si è tentati, viene la desolazione, si reagisce, non lo si asseconda, se no non combinerò mai nulla nella vita. Se stai camminando, hai visto il sentiero e c'è la nebbia, cosa fai? Cambi sentiero, è pericoloso, continua su quello che sei quando hai visto, perché viene anche subito la nebbia dopo, quando hai preso le decisioni giuste, perché vedi le difficoltà, si va avanti. E allora si impara a vivere, se no vivo sempre di quel che capita, non sono mai sicuro se è una cosa giusta o sbagliata. Sappi che se hai preso una decisione buona, ti accorgi che è buona perché è per il Signore e costa fatica, e falla. Poi ti vengono mille difficoltà, dico, ma forse è sbagliata. Perché è sbagliata? Perché non hai voglia di farla. Falla, poi vedi. Come per pregare è lo stesso, sembra una gallina che non trova mai il posto per far l'uovo. Determino il tempo e poi, quando è il tempo, non lo faccio mai, suppongo, no? Allora, è chiaro che non pregherai mai. Infatti, se volete avere distrazioni e tentazioni, mettetevi subito a pregare e vi vengono. E bisogna abituarsi a superare queste cose e non dipendere. Quindi questa è la prima regola in desolazione, non prendere mai nessuna decisione. Noi normalmente quando siamo arrabbiati prendiamo una decisione, quando siamo depressi prendiamo l'altra, dipendiamo sempre dallo stato d'animo del momento, come se l'universo fosse il mio stato d'animo, scusa. La realtà è la realtà, qualunque sia il mio stato d'animo, stia bene, stia male, sia triste o sia contento. Se mi sta venendo addosso il camion, mi sposto. No. Agisco di conseguenza. E così nella vita, quando ho visto che certe cose sono da fare, qualunque sia il mio stato d'animo, le faccio. Se no, non farò mai nulla, perché proprio è tipico del nemico, quando hai preso una decisione giusta, subito darti tutte le difficoltà, in modo tale che tu non decidi, come Ignazio quando aveva deciso, dice, ma io non ce la farò a vivere 70 anni così, o Antonio, cioè, tanto cominciamo oggi. Dico così perché normalmente noi cambiamo sempre decisione quando siamo desolati. quando incontriamo difficoltà caliamo d'animo, invece dobbiamo fare come dice Giacomo 1:2, ma siate colmi di gioia quando subite ogni sorta di prove. Buon segno, vuol dire che la vostra fede si purifica. Così 1 Pietro 1:6, siate colmi d'allegria se dovete essere provati in molti modi come l'oro che viene purificato al fuoco 6 volte. È proprio è la prova e la tentazione che ci rende forti. Perché se tu vai in montagna in salita, ma per non far fatica, se è sopra il taperulando, per far meno fatica mettiamola in discesa, così faccio meno fatica. Sì, non imparerai mai a salire. Ecco, allora, è la prima regola proprio della vita spirituale, questo sapere resistere alle difficoltà. Anzi, dice Ebrei 12, credo, intorno al 10, dice, come se voi siete senza prove, non siete dei figli, ma dei bastardi, perché Dio non risparmia la verga ai suoi figli, cioè li bastona un po'. E voi dice, non avete resistito ancora fino al sangue nella vostra lotta, andate avanti. E se non avete prove, dice, siete bastardi, non figli. Perché Dio corregge colui che li ama. Quindi un altro modo di leggere, soprattutto nella nostra cultura, che è del tutto e subito, tutto è facile, di leggere la realtà. Facile è solo il male, che però dopo lo paghi molto caro. Il bene è duro, è difficile, ma mica tanto. Se cominci a farlo è piacevole, ed è più difficile fare il male tutto sommato. Devi però allenarti. Quindi davvero la vita spirituale è un allenamento, altrimenti siamo smidollati. Oggi mi piace, oggi sono triste. Che mi fai, sei triste, non ti piace o non ti piace? Scusa, perché siamo bambini di 3 anni, li si educa anche a loro, o questa minestra o salti la finestra. E noi invece da adulti spiritualmente rischiamo di essere proprio dei mocciosi che non... E stiamo attenti, ecco. Quindi la prima regola è cosa non fare in desolazione, non cambiare. Volevi fare quella cosa? Falla. Seconda regola, che è la sesta, qui, nella desolazione devi non cambiare i primi propositi, ma ti gioverà molto reagire contro la tentazione, restando per esempio più tempo nella preghiera, nella meditazione, allungando gli esami e facendo, secondo che sarà meglio, qualche tipo di rinuncia volontaria. Quindi quando sei desolato, invece di smettere di pregare, prega un po' di più. Oh. Così il nemico la smette di tentarti, perché se il risultato è che preghi di più, è meglio non tentarlo. E capite, questo reagire contro è importante, perché se mi alzo una giornata, no, mi capita spesso di alzarsi col piede sinistro e poi c'è nuvolo, allora cosa fai? Pensi a tutto il male che c'è al mondo, no? Tutte le difficoltà. Poi cosa fai? Non tiri su neanche gli scuri, cosa vuoi? Poi telefoni a un amico depresso, e vai avanti. E arriva la sera, hai combinato niente e sei depresso, giusto? Che sia depresso. E il giorno dopo un po' peggio, perché avendo già fatto così il giorno prima, il giorno dopo continui. C'è gente che passa dei decenni così. Ecco, diventa coccolare il nostro male, ma ce lo coltiviamo così bene che ci imbozzoliamo dentro e non ne usciamo più, ed è brutto questo. Invece reagisci contro, fai esattamente il contrario. Quando non voglio pregare, prega. Non voglio studiare, studia. Non voglio fare quella cosa, falla. Impari a essere libero del tuo, di non essere una banderuola. Altrimenti non faremo mai niente, sapete, perché tutto sommato la vita costa fatica, però ti premia. Se invece vuoi evitare la fatica, semplicemente faticheranno gli altri che stanno vicino a te e tu cadrai nell'angoscia, perché non far fatica, siccome abbiamo energia e non le usiamo, ci cascano addosso. Oltre che combinare niente, e poi saremo come, a me fa impressione di dire, ma che fatica faccio nella vita religiosa, cosa stai facendo? Niente. Ah, per quello sarà. è qualcosa che farei meno fatica. Allora, la settima regola, che dice cosa pensare nella desolazione. La prima dice cosa non fare, cioè non seguirla. La seconda cosa fare, fa esattamente il contrario. La terza cosa pensare. Quando sei nella desolazione, considera come il Signore ti lascia nella prova, affidato alle tue forze naturali, perché tu resista. Puoi farlo con l'aiuto divino che ti resta sempre, sebbene non lo senta chiaramente. Il Signore ti ha sottratto la sua consolazione, ma ti lascia sempre la grazia per combattere efficacemente il male. Ecco, devi pensare che la tentazione sia una prova. Le prove sono come le prove dei compiti, e sono dei compiti da fare per superarle. La prova non è fatta per cadere, e nessuna prova è superiore alle nostre forze. Lo dice Prima Corinzi 10.3. Prima Corinzi 10.3, o giù di lì, perché è quando dice che fu tentato Israele. Come fu tentato Israele, quel che è scritto e quel che capita anche a noi. 10.13, scusa. Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umani. Infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita e la forza per sopportarla, se no non sarebbe Dio. E se una prova è impossibile, sappiate una cosa: è impossibile saltare un ostacolo di 10 metri. No, chi ti ha detto di saltarlo? Cioè, vuol dire, sono giochi di fantasia, poi devi andare oltre. Cioè, sono le nostre fantasie delle grosse difficoltà, se notate, che la realtà è quella che è. È perché vogliamo fare cose contro la realtà, e chi ti ha detto di far contro la realtà, puoi aggirarla. Ed è importante perché, anche se tu vedi la difficoltà e resti incantato, come dal serpente ci caschi in bocca. Tant'è vero che il Salmo 25 al versetto 16 dice: tengo i miei occhi rivolti al Signore, egli libera dal laccio il mio piede. Sembra una stupidità, no? Dico, se c'è un laccio al piede e tu guardi in alto ci caschi. No, invece se guardi in alto non ci caschi, perché il laccio diventa laccio, la tentazione diventa un laccio, perché più la fissi, più ti incanta, come quando hai paura di cadere, che ti butti tu. Quindi guarda il Signore, non la difficoltà. Non so se è chiaro, perché se fissi la difficoltà ti occupa tutto il campo e tutto l'universo è una difficoltà. E di fatto in genere facciamo così. Per cui invece ti devi anche dire, se proprio è un laccio. Ma normalmente i lacci sono tutti immaginari. E qui sapere che noi abbiamo la forza e che la difficoltà e la prova è davvero l'allenamento della vita spirituale, come è lo studiare per lo studio che ti fa imparare, perché sono studi non impari, il lavorare nel lavoro, così è nella vita spirituale, è proprio la difficoltà, cioè in fondo il combattere contro le resistenze del mio egoismo che mi rende capace di amare. Se no combinerò mai nulla. E quindi non aver paura, non sbagli, l'errore è quello di... E ma guardate che è istintivo, perché quando decidi una cosa buona subito ci sono gli ostacoli. Subito. Va bene, è buon segno, vuol dire che una cosa buona il nemico ci tiene che tu non la faccia, tu falla. E circa ancora le difficoltà. Ho presente un racconto, 100 storie zen, che c'era un generale Nobunaga, importante in Giappone, che ha unificato il Giappone se non sbaglio, che vinceva tutte le battaglie. Generale invincibile. Una volta una battaglia decisiva erano 10.000 contro 20.000. Cioè, anche gli altri samurai non sono scemi, sono capaci di guerreggiare. Lui ha esaminato bene la posizione, era sicuro di vincere, ha detto ai suoi soldati di attaccare perché avrebbe vinto. E loro dicevano: stavolta non vinciamo, sono il doppio di noi, poi l'opposizione, poi così. E lui dice: andiamo al tempio shintoista che c'è qui vicino, gettiamo la moneta. Se esce testa attacchiamo perché vinciamo, se esce croce ci ritiriamo. Butta la moneta, esce testa, allora tutti all'attacco, fanno fuori tutti i nemici. E poi il suo attendente in capo dice: è proprio vero, c'è nulla contro il destino. Dice: sì, è proprio vero. Tira fuori la moneta, aveva due teste. C'è la decisione tua che vince, mica la... il destino lo determiniamo noi con le nostre decisioni. E noi su questo siamo sicuri, perché la croce l'ha già portata a Gesù, quindi davvero lavoriamo sulle due teste. Per questo Paolo dice: quando sono debole è allora che sono forte. In Colossi 12:10 credo che, dopo essersi vantato di tante cose, di tutte le difficoltà, e poi dice, e poi si è vantato anche che col corpo, senza corpo, ho visto cose che nessuno mai ha visto, eccetera. E poi Dio, perché non montasse in suo pelo, mi ha dato un pungolo nella carne, un angelo di Satana che mi schiaffeggia. Io gli ho chiesto di liberarmi, non me ne ha liberato mai. E poi conclude: e quando sono debole che sono forte. Cioè, anche in questa cosa che lo scocciava tanto, la sua forza era il fatto di avere questa debolezza, chissà perché, per conoscere lì la grazia di Cristo. Adesso vediamo la regola di Bertoldo, l'ottava. Cosa pensare quando sei desolato? Quando sei desolato, rafforzati nei sentimenti contrari. Cosa sperare? A quelli che senti, e pensa che presto sarai consolato. È la regola di Bertoldo, che quando pioveva era contento perché poi viene il sole, quando c'era bel tempo era triste perché poi viene la pioggia. Ora, sembra banale questa regola, in realtà è molto importante, perché le difficoltà diventano enormi e insormontabili, soprattutto perché pensiamo che sarà sempre così. L'idea che sarà sempre così te lo rende insopportabile, cioè cedi subito. Sarebbe come se tu sei lì tranquillo nel corridoio e passa uno e tu pensi: adesso mi pesterà il calo, mi pesterà il calo, adesso arriva, arriva, poi non solo me lo pesterà, si fermerà sul mio calo, poi ci sarà un quarto d'ora, mezz'ora, appena passa vicino gli ha già dato una pedata, perché non ne puoi più, è insopportabile. Poi nelle nostre relazioni, per esempio, le persone sono insopportabili tutti gli altri, perché ci stanno sullo stomaco. Sarà sempre così, sarà sempre, cambierà mai. Prima di tutto non devo starmi sullo stomaco perché non devo mangiarli, però li mangio, pazienza. Dopo una cosa, e mi aveva illuminato molto quello che mio amico Filippo ha, una ragazza sua di scuola che poi era adulta, sposata, aveva in casa la suocera, non ne poteva più, era comprensibile. E la terza, quarta, dieci volte glielo dice, ogni tanto diceva parole anche ispirate, così, che sembravano contraddittorie. Dice: ascolta, sarà sempre peggio. L'altro è rimasta, prima cercava di consolarla, non c'era rimedio, sarà sempre peggio. L'altra si è arrabbiata, se n'è andata. Poi ci ho pensato su, allora vuol dire che oggi è meglio di domani, allora godiamoci oggi. È cambiata la sua relazione. Perché il fatto che sia la cosa lunga, eterna, e che poi peggiora sempre, le sofferenze insopportabili, se voi guardate bene, sono tutti lavori di fantasia. Che quelle che ci sono tutte sopportabili, al massimo svieni. Quindi le sopporti lo stesso senza volerlo. Ma l'angoscia e le previsioni di ciò che accadrà, soprattutto nelle relazioni, raggiunge limiti di sofferenza enorme in tutti noi. Perché è la previsione che non cambierà mai. Invece è tranquillo, al massimo dura 80 anni, poi cambia. No, e poi davvero, se notate, il passaggio dalla desolazione alla consolazione è molto frequente. E se voi pensate che sarà sempre brutto tempo, vivete sempre tristi, mentre invece anche quando c'è brutto tempo è necessario anche la pioggia, godiamoci anche quella, e poi verrà il bel tempo. E così nelle relazioni, sapere che le difficoltà sono brevi e di un momento, che servono per darci energia a capire meglio la realtà mia e dell'altro, perché in fondo nell'altro vedo la mia. E lo vedo meglio, e per quello mi è insopportabile, che se no, se non mi riguarda, cosa vuoi? E allora, così, queste sono le regole della desolazione. Allora, cosa non fare? Non cambiare decisione. Cosa fare? Esattamente il contrario. E come pensare che ogni desolazione è una prova che ti serve per crescere. E con la prova c'hai la forza per superarla. Siccome il professore non è una carogna che ti dà dei compiti da fare che non sei capace per darti 4, ti dà una prova che mediamente tutti potrebbero superare. Così Dio ci dà tutte prove a nostra portata di mano. E poi cosa sperare? Ecco, che le cose cambiano. Difatti cambiano anche repentinamente. Va bene. Domani vedremo invece... e cosa si fa nella altre cose, insomma, e tre regole generali.